L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta da Astano. Siamo nella regione terrazzata sud-occidentale del Medio Malcantone, prontissimi a parlarvi delle meraviglie di Astano. Lo faremo con tanti ospiti e con gli esperti dell'Ora della Terra. 0848 030808 se volete parlare con loro a partire dalle 9:30. Invece il numero di WhatsApp di Rete 1 è lo 076 321 1130. Se volete mandarci le vostre fotografie, i vostri messaggi, naturalmente, per gli esperti di questo programma. Sono Lara Montagna, benvenuti nell'Ora della Terra, nella quale parleremo del laghetto di Astano, della biodiversità di questi luoghi e anche di ornitologia, tra pochissimo dopo la musica del trio Malcantonese. In diretta da Astano, oggi siamo ospiti al ristorante Elvezia. Insieme a me c'è anche Tiziano Pedrinis. Buongiorno Tiziano.
Buongiorno Lara e un buongiorno da questo ameno villaggio del Malcantone, lontano dal vento del piano di Magadino.
Eh sì, in effetti qui non c'è assolutamente il vento che invece un po' infastidisce in pianura. Buongiorno anche Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Pronto anche Alfredo per rispondere ai messaggi che arriveranno da casa, ricordandovi che il numero per scriverci è lo 0763211113. E allora saluto anche gli ospiti che sono con noi oggi, a partire da Giada Curti. Buongiorno Giada, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Oggi largo ai giovani, giovanissimi, scuola media di Bediglioro, è vero? Che classe frequenti?
La quarta media.
Sei alla fine, insomma.
Sì.
Oggi ci racconterai, insieme al tuo insegnante, al tuo maestro, di una ricerca, insomma, di un grande lavoro che avete svolto lo scorso anno, e scopriremo anche i risultati. Allora lo saluto. Edoardo Barca, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, sei il maestro di scienze di Giada, tu?
Esatto, sì, uno dei maestri di scienze di Medigliora.
Ti sento un po' lontano, sinceramente.
Allora mi avvicino di più.
Eccolo lì, ecco, perfetto. Buongiorno anche a Nico Spinelli, benvenuto.
Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Anche tu giovanissimo, quanti anni hai, che scuola fai?
20 anni e attualmente sto svolgendo servizio civile presso un ospedale a Zurigo.
E sei in procinto di scegliere quello sarà il tuo futuro?
Esattamente, esattamente. Sono molto diviso tra la biologia di campo e appunto addirittura magari l'ornitologia, e invece dall'altra parte uno studio più umanistico magari.
Quindi oggi ci racconterai della tua passione per l'ornitologia, per l'avifauna, per l'osservazione degli uccelli, insomma qui a Stano si presta.
Esattamente, sì, cercherò di portare un po' della mia esperienza proprio sul territorio, ecco, in questo paesino.
Serge Mislin, buongiorno anche a te.
Buongiorno a tutti.
Da tanto tempo ho sentito parlare dei tuoi serpenti, me ne ha parlato tempo fa Greg Meyer, che si occupa di questa collezione di serpenti, ma ancora prima io avevo sentito che quando tu insegnavi a scuola avevi creato l'aula dei serpenti. La tua grande passione per l'insegnamento, la tua grande passione per i serpenti, per i rettili, ma non solo, per gli anfibi e la natura in generale, ti ha portato anche addirittura a questo, all'aula dei serpenti. Oggi ci racconterai anche di questo tuo passato con questi ragazzi che hanno imparato a non avere paura, a rispettare, a riconoscere i serpenti, ma anche del tuo presente qui ad Astano, perché insomma sei di casa, Serge.
Sì, diciamo che da una cinquantina d'anni che sono di casa qui, in particolare nella zona del laghetto, dove ho svolto diverse mansioni, da cliente a, diciamo, consulente biologico per il mantenimento di quello che è la biologia del laghetto. Sono anche stato istruttore di pesca e così via.
Tra l'altro sei anche responsabile del laghetto di Origlio, scusate, non soltanto di quello di Astano.
Sì, da qualche anno sono sorvegliante per quello che riguarda il laghetto di Origlio, ne controllo anche, diciamo, lo stato naturale, e lì c'è qualche problemino da risolvere, ma anche ad Astano ci sarebbe qualche problemino da risolvere.
Dove non ci sono problemi da risolvere? Ci sono un po' dappertutto, eh?
Questo è vero, però mi sono accorto in tanti anni che dietro deve esserci la volontà politica. Se dietro non c'è una volontà politica, noi possiamo fare i salti mortali, ma purtroppo le situazioni non si risolvono.
Questo è sicuramente, sicuramente vero, ma dall'altra parte ci vogliono anche dei cittadini che magari crescono con una certa educazione, e oggi voi siete assolutamente rappresentativi di quello che sto raccontando, perché a partire da Giada, che a scuola, alla scuola media di Medigliora, ha fatto questo studio insieme ai tuoi compagni, perché non eri sola, Giada, uno studio di bioindicazione del fiume Lisora, che è il fiume qui ad Astano. Quindi vogliamo raccontare in breve, cercando di spiegare al pubblico che ci ascolta, che studio avete fatto. Intanto la materia era scienze, giusto?
Sì, esatto.
Poi vi hanno diviso in gruppi?
Esatto, eravamo tutte le classi terze dell'anno scorso, hanno partecipato ed erano divisi in gruppi di 4-5 membri. E poi abbiamo appunto partecipato a questo concorso di Globe, e che appunto si potevano scegliere tra vari ambiti. C'era appunto il campo della qualità dell'acqua, che è quello che abbiamo usato noi, oppure il cambiamento climatico delle stagioni o del suolo, della terra, eccetera. E poi bisognava trovare un progetto da fare, e poi si mandava appunto a questo Globe Contest, e loro valutavano i nostri progetti, e poi i migliori sarebbero stati invitati poi alla conferenza a Berna, all'università.
Quindi voi avete scelto un ambito, poi a partire da questo ambito vi siete fatti una domanda. È sempre dalla domanda che si parte, volendo poi cercare una risposta.
Esatto, infatti c'era il nostro cuoco della scuola che vive appunto ad Astano e conosce il fiume l'Isora. Aveva notato che c'era questo troppo pieno che quando c'erano delle forti piogge e precipitazioni riversava parte delle fogne nel fiume l'Isora. E quindi la sua domanda era se questo riversamento cambiasse, influisse sulla qualità dell'acqua.
E quindi come vi siete approcciati al problema? Avete dovuto andare sul campo e prendere degli elementi da analizzare?
Esatto, siamo andati appunto al fiume l'Isora e abbiamo prelevato l'acqua prima e dopo il troppo pieno e l'abbiamo analizzata sia con parametri chimici fisici, sia dal punto di vista di qualità biologica dei corsi d'acqua, quindi dalla presenza di specie animali.
E vi siete accorti delle differenze? Siete riusciti a trovare queste differenze e a darvi una risposta?
Sì, abbiamo notato che in realtà la qualità dell'acqua non viene modificata e quindi appunto questo troppo pieno non influisce sulla qualità dell'acqua.
Mi sembra che tu, Giada, l'argomento ormai lo palleggi alla grande, vi siete impegnati, ma posso chiedervi se avete vinto, se siete arrivati in finale?
Siamo stati appunto il gruppo mio e uno di un'altra classe delle terze, siamo stati appunto convocati a questa conferenza all'Università di Berna, in cui la prima parte c'erano comunque personaggi importanti, sia legati alla NASA eccetera. Invece la seconda parte potevi anche conoscere i poster degli altri studenti di altri cantoni e altri argomenti che loro hanno utilizzato, quindi è stato molto interessante anche da questo punto di vista.
Dunque Edoardo, tu che sei il docente che ha dato il là, il via a questo studio, in fondo questo ci fa comprendere come a scienze, alle medie, nel piano di lavoro annuale, vi siano anche delle uscite sul territorio, degli esperimenti come questo, per far sì che i ragazzi comincino a mettere mano e comincino a capire cosa voglia dire anche andare in pieno campo e raccogliere elementi e magari cominciare a lavorare con una tabella Excel, a lavorare con la grafica, a lavorare con i risultati, anche i numeri.
Esatto, sì, cioè è importantissimo comunque per le scienze viverle sul territorio, in particolare la biologia, e dunque ritengo molto importante uscire sul territorio e viverla direttamente, non solo sui libri, che sono sì importanti, ma non ci permettono di sviluppare tutta una metodologia molto importante.
Ci sono altri esempi che vuoi portarci questa mattina relativi magari a degli studi o comunque a dei progetti come questo?
Sì, volendo, in prima media ad esempio trattiamo i lombrichi e abbiamo un lombrichiaio in classe e possiamo studiare la loro morfologia, il loro aspetto, come interagiscono con l'ambiente e poi effettivamente studiarli nel territorio, e anche qui c'è un protocollo sempre di GLOBE che si può seguire effettivamente per andare a trovarli e contarne il numero e così vedere effettivamente la qualità del suolo, dunque non più macroinvertebrati come in questo caso per la qualità dell'acqua, ma appunto dei lombrichi per la qualità del suolo.
Giada, pensi che questo studio, al di là dell'averlo raccontato in radio oggi, quindi averlo reso magari ancora un po' più in evidenza, un po' più importante, te lo ricorderai? Sarà uno studio che in qualche modo, questo insieme ad altre esperienze sul campo, fuori dalla classe, ti rimarrà addosso? È qualcosa che rimane ai ragazzi? Poi da grandi si ricordano queste cose?
Sì, sicuramente, cioè penso di sì, perché comunque eravamo proprio sul fiume, cioè non eri più soltanto sui libri in classe, ma facevi qualcosa di un po' più pratico e proprio abbiamo fatto tutto il percorso, quindi da prelevare l'acqua, poi analizzarla e poi i risultati, quindi sicuramente rimarrà qualcosa.
Dunque, tra poco parleremo ancora di scuola, di formazione, delle esperienze che i ragazzi vivono a scuola e che poi si portano addosso e dentro tutta la vita. Parleremo con Nico di ornitologia e con Serge Mislin della sua operazione serpente, chiamiamola così, della sua aula dedicata ai serpenti. Io sono certa che chi è in ascolto, che è stato tuo studente e che ha vissuto quell'esperienza con i serpenti a scuola, potrà ricordarla e perché no, potrà anche intervenire in diretta. Scriveteci se siete stati tra quegli allievi che hanno avuto la fortuna o la sfortuna, dipende dal caso, di vivere a stretto contatto con questi serpenti. E dunque raccontateci le vostre esperienze. Una canzone e torniamo sempre in diretta nell'Ora della Terra.
Senza fatica mi arrampichi sui muri, i bosch più se finiti, cornocci più se scuri, e ti pensi da vesta partì, ti sa svai da grossliga so manca mi. Con in beppe scita po' la lana tutto il dì, con in meu città curi tutto il dì. Quanti me dormia salti dentro a paltoleggi, e mi è la tua donna insieme a che mi affreggi. Ti pelai i bracci, ti pelai i costi, o ciò che ti salti fuori dal cammino. Scappa in America, sta su o boscurin, più compagna mio sarà sempre un sì. Giusta l'astronauta che vola sulla luna, ma trova mia, pensati che fortuna. Ma mica sono un essere furbo com'è, in quei dissi la luna mi ma può portare tre. Mola che la scuola o veni cadì, mola che la scuola o veni cadì. Seguo sulla crosa t'amanti in paradiso, seguo sulla crosa t'amanti in paradiso. Aspira polvere a voi al Padre Eterno, aspira polvere a voi al Padre Eterno. Ma mi te spungi prima e ci t'amanti all'inferno, e mi te spungi prima e ci t'amanti all'inferno. Quanti sei lontano se gira a lavorare, sommi il padron dalla tocca. A tanti scosta la tua donna tutto il dì, con i miei pesci gacarezzi capire. A me ti fa dura, brippini e negar, alla la mia natura. Ti invece se non grande intelligente, ma tanto basta che sa po' fagne, sa po' fagne, sa po' fagne, sa po' fagne.
In diretta da Astano oggi con numerosi ospiti, Serge Mislin, anche tu amante, appassionato del Malcantone, ma Serge con una lunga carriera nelle scuole come insegnante, come docente, ma tu non sei del Malcantone però, tu già dal cognome possiamo dire che arrivi da non tanto lontano, però non dal Ticino.
No, diciamo che il cognome è piuttosto alsaziano, io sono di Baselstadt, vuol dire cittadino di Basilea città, sono nato lì. Lì ho fatto l'asilo, le scuole elementari, le prime tre le ho fatte a Herisau nel cantone Appenzello, e poi nel 60 ci siamo trasferiti con tutta la famiglia a Viganello, oggi Lugano.
E lì a Viganello, oggi Lugano, tu hai dato il via a questa classe aula dei serpenti. Vogliamo specificare bene, Sergio, di che cosa si trattava, ovvero un rettilario con dei rettili autoctoni, vivi, naturalmente con tutti i permessi del caso, quindi veramente un lavoro impressionante, perché immagino anche soltanto riuscire a ottenere tutti i permessi per fare vivere dei serpenti all'interno di un'aula in una scuola, ecco che sicuramente non è stata cosa facile. Ma è stata sicuramente un'esperienza per tutti quegli allievi che hanno potuto conoscere questi animali.
Sì, diciamo che l'esperienza è partita negli anni 70, quando un po' tutti si sono risvegliati per quelli che erano i problemi dell'ambiente, del lago, del bosco. E una delle cose che erano da sfatare sicuramente era questa paura atavica, leggendaria, favolesca, diciamo, se mi si passa il termine, di questi animali che erano, diciamo, molto strani perché erano poco conosciuti sul piano reale, ma molto conosciuti sul piano fantastico, no? Attraverso leggende, storie, eccetera. Allora lì ho cominciato con i miei ragazzi di scuola elementare a portare qualche serpente in classe, e di lì poi la cosa mi è un po' esplosa tra le mani, perché l'interesse mi ha portato a chiedere appunto al municipio di poter avere un'aula per i serpenti, e col tempo quest'aula è diventata sempre più grande, per cui in quel momento avevo anche gli anfibi del Ticino, tutti vivi, praticamente tutti rappresentati, avevo anche una buona parte dei pesci. Ecco, poi alla fine, dopo una ventina d'anni, mi sono ridotto a un'aula con i serpenti perché davano già abbastanza lavoro, il che voleva dire magari allevare anche fino a 1200-1800 topi, no? Oltre che andare a pescare i pesci per le bici d'acqua, oltre che andare a cercare altre prede per i serpenti che erano vivi e, diciamo, in vita naturale durante lì 12 mesi all'anno, dunque i ragazzi potevano osservare tutto il ciclo vitale, dalla nascita alla deposizione delle uova, all'accoppiamento, a come questi serpenti si nutrono.
E quindi la maggior parte degli studenti hanno iniziato ad apprezzare questi animali, anche perché animali che, bisogna pur dirlo, sono stati sacrificati dal punto di vista della loro vita all'interno delle gabbie di questi spazi, ma sacrificati per uno scopo, vogliamo dire, almeno didattico, questo è sicuro.
Sì, didattico e pedagogico. E poi bisogna dire una cosa, cioè gli animali in sé non girano per farsi la passeggiata, digerire, guardarsi il panorama, loro hanno dei bisogni ben precisi, se questi bisogni vengono rispettati e si dà loro l'opportunità, dunque anche in un terrario, di spostarsi in un posto piuttosto che in un altro, di star tranquilli, vivono più a lungo, perché è dimostrato che nei terrari gli animali vivono più a lungo che non in natura, dove sono confrontati anche con gli agenti atmosferici, parassiti, nemici, lì invece vengono curati, vengono osservati, eccetera. Ecco, dunque, diciamo così, che è vero, sembrano da un certo lato sacrificati, però quando l'animale non ha più paura di te, si lascia prendere in mano dai bambini e dalle persone, vuol dire che sì, finalmente c'è quel contatto uomo-natura, che c'è stato anche al laghetto, questo posso dirlo, c'è questo contatto uomo-natura, c'è qualche cosa che passa tra i due, no? E questo è positivo, perché finalmente l'uomo non è più un essere alieno nel suo ambiente, fa parte dell'ambiente e interagisce con l'ambiente, come questa ricerca molto interessante fatta alle scuole medie dal professor Barca, con questa classe di quarta media.
E certo, è ovvio, Serge, che un discorso come quello che tu hai fatto all'epoca con i tuoi ragazzi alle scuole di Viganello ad oggi è abbastanza impensabile, no? Sono state sicuramente delle esperienze, ed è anche opinabile comunque il pensiero che naturalmente questi animali siano sacrificati o meno. D'altronde, sicuramente una cosa è certa dal mio punto di vista, che questi serpenti, che come dicevi giustamente tu, sono ancora in parte vivi, perché i serpenti in uno stato di cattività, come tutti gli animali, riescono a vivere molti più anni per tutte le motivazioni che ci raccontavi, sono ancora a disposizione delle persone, sono ancora, vivono benissimo ancora a casa di Greg Meyer. Dunque lui è stato il tuo erede, che ha ereditato questa collezione di serpenti, quelli che si potevano rilasciare in natura naturalmente tu li hai rilasciati in natura, quelli invece che erano pericolosi, velenosi e altro vivono ancora nella casa del serpente. E quindi questo è sicuramente una bella conclusione, e nemmeno tanto conclusione, è una bella continuazione della storia.
Certo, perché Greg continua un po' questo lavoro di sensibilizzazione, di educazione all'ambiente che avevo cominciato io, e appunto lui ha ricevuto da me tutti i serpenti velenosi, perché sono comunque un pericolo, eh. Non bisogna sminuire, come dicono tante persone, ma no, fanagot, anche una cagnada, no. Il morso di un serpente velenoso è potenzialmente mortale, punto, di qui non si scappa. Poi dipende da una serie di fattori, no, che non si possono determinare a priori, ma si possono determinare solo al momento che il fatto succede. Dunque la prevenzione, l'amore però verso la natura, il capire che questi animali fanno parte dell'ambiente, sono utili e necessari nell'ambiente, fa parte di quel discorso che mi ha portato all'inizio a fare questo tipo di esperienza. Perciò a un certo momento si vedevano, era da ridere, perché a un certo momento si vedevano i bambini che trascinavano i genitori che non volevano, li trascinavano nell'aula dei serpenti per fargli vedere, per fargli toccare. C'erano delle scene di panico e questi bambini che tiravano i genitori, no?
Che bello, e infatti ci hanno scritto, ti leggo il messaggio. Ciao, sono Simone di Viganello, mi ricordo perfettamente dei serpenti del maestro Mislin, quindi vedi, si ricordano ancora e non avevamo dubbi che si ricordassero, insomma sono esperienze uniche e irripetibili nella vita, è una grande fortuna quella di aver vissuto quest'aula dei serpenti. Sono le 9:33 minuti, apro ufficialmente le linee telefoniche dell'Ora della Terra per permettere a tutti voi di fare le vostre domande ad Alfredo Baratella e a Tiziano Pedrinis, perché no anche di ricordarci se volete le vostre avventure con questi serpenti alle scuole di Viganello, e poi tra poco parleremo anche con Nico della sua grande passione per l'ornitologia. Prima però un po' di musica.
Fumar la pipa non è peccato, lo disse Bortolo che me l'ha data. Fumano i ricchi e gli operai, soltanto pochi non fuman mai. Cimpara para cimpa, cimpara para cimpa, upa 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 upa, upa 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 upa, cimpara para cimpa, cimpara para cimpa, upa 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 upa, son fumator. A 15 anni, quando fumai la prima volta, mi ubriacai. Ora fumo da gran signore, son fumatore, son fumator. Cimpara para cimpa, cimpara para cimpa, upa 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 upa, upa 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 upa, cimpara para cimpa, cimpara para cimpa, upa 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 upa, son fumator. Ora che vecchio son diventato, la bella pipa non ho mollato. Fumerò sempre, fumerò ancora, son fumatore, son fumator. Cimpara para cimpa, cimpara para cimpa, upa 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 upa, upa 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 upa, cimpara para cimpa, cimpara para cimpa, upa 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 upa, son fumator.
In diretta dall'Elvezia di Astano, oggi siamo in Malcantone per raccontarvi di questo territorio, lo faremo anche successivamente nella Domenica Popolare con tantissimi ospiti. torniamo nell'ora della terra, torniamo insieme a Nico Spinelli, ragazzo appassionato di ornitologia. Nico, la prima cosa che ti chiedo, se anche tu nelle tue esperienze alle scuole medie per esempio ti ricordi di essere uscito, di essere andato per esempio al laghetto piuttosto che nei boschi ed avere studiato toccando con le mani proprio la terra.
Ma di sicuro alle elementari mi ricordo, le medie forse no, e al liceo successivamente, diciamo, al liceo sì, mi ricordo una gita in Val Piora, ovviamente un hotspot della biodiversità che non può mancare, ecco, nella formazione appunto dei giovani. E di sicuro concordo con quanto è stato detto, nel senso che è fondamentale far conoscere il proprio territorio e anche sì, appunto, sensibilizzare sì, per quanto riguarda tutti gli animali, per le giovani generazioni, insomma, le generazioni future.
Nico, abitare e vivere in Malcantone ad Astano ti aiuta nel tuo percorso d'amore nei confronti della natura, ovvero ti ha aiutato a essere più vicino alla natura?
Assolutamente sì, un po' isolato forse dalla città e dagli altri compagni, però di sicuro mi ha permesso di vivere un'infanzia in fattoria e appunto con gli uccelli.
Come nasce questa passione per gli uccelli?
Esattamente, allora dal 2016 grosso modo ho iniziato a studiarli un po' più approfonditamente grazie a mia sorella fondamentalmente, che è biologa, ornitologa, e mi ha un po' introdotto insomma nell'ambiente, quindi e poi ho approfondito un po' da solo e un po' con gli amici sono fondamentali. Diciamo, è interessante notare come l'ornitologia all'interno delle discipline della biologia di campo, botanica e quant'altro, ha ancora molti appassionati e anche soprattutto tra i giovani. E molti miei amici sono appunto ornitologi, anche loro bene o male sono stati introdotti appunto nell'ambiente da familiari, magari da zii che fotografavano uccelli, e poi incontrandosi tra di loro hanno sviluppato veramente una grande passione. E diciamo che l'ornitologia si sviluppa proprio come un mondo a sé, anche che è fatto di associazioni, Picedula, Fogelvarte, BirdLife, è fatto di siti, addirittura abbiamo ornito.ch, che non può mancare di essere citato, dove tutte le segnalazioni possono essere appunto rese pubbliche e in questo modo contribuire insomma anche alla ricerca, perché ogni dato poi viene analizzato da esperti, da studiosi del campo, e va a stilare quelli che sono i vari atlanti ad esempio della distribuzione delle specie migratrici, svernanti, nidificanti, e dunque sì.
Nico, ma tu sei sicuramente l'orgoglio di tua sorella. Sentirti parlare così, mi sembra che tu sia nato e cresciuto a Magadino, negli uffici di Ficedula.
Ecco, sì, esattamente, diciamo che mi ha trascinato sul campo e da lì ho continuato, ecco, assieme agli studi ovviamente liceali.
Tra pochissimo andremo anche a visitare virtualmente una torbiera, insomma, comunque usciremo, diciamo, dall'Elvezia, cercheremo di parlare insieme a te di varie zone che si trovano qui nel Malcantone e quindi anche parleremo anche di uccelli. Ma vedo che ci sono in linea diversi ascoltatori, allora diamogli subito la parola. Silvano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buona domenica a tutti. Io avrei una domanda, perché mi hanno detto i grimisi sono dei piccoli prugne, quando si devono potare?
Tiziano?
Non ho capito di cosa si tratta.
Grimisi si chiamano, sono piccole prugne.
Bah, è una prugna normale in sé, quindi può senz'altro potarla prima che emettano le foglie. Quindi è il momento allora, ideale.
Questo sarebbe il momento giusto.
Questo è il momento giusto, diciamo, fino verso alla metà del mese di maggio.
Va bene, grazie mille, buona giornata.
Prego, buona giornata.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci Silvano, a presto. Franco, benvenuto. Franco, ci sente? Vedo che c'è Maria, visto che Franco non riusciamo a sentirlo. Maria, benvenuta.
Sì, buongiorno. Senta, io ho un vecchio vigneto con la posso parlare?
Certo, prego signora.
Ho un vecchio vigneto con la corteccia che si stacca dal tronco. Posso levarla o devo levarla e in seguito magari va trattato?
Sì, buongiorno signora, può senz'altro levarla perché si tratta di materiale vegetale morto, quindi può eliminarla senza problema, senza nessuna necessità di fare dei trattamenti.
Ah, ecco.
È semplicemente una parte che non lavora più, può toglierla.
Ah, ecco, benissimo, grazie, buona giornata.
Altrettanto,
grazie. A lei signora, grazie mille. Vediamo se c'è Franco in linea. Franco, benvenuto.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Mi piacerebbe sapere, se qualcuno di voi è in grado di spiegarmelo, come mai i lombrichi, quelli che in dialetto si chiamano i biotto, anche i lambrotoli, poi ci sono anche tante altre belle definizioni nei vari dialetti locali, come mai questi lombrichi che passano tutta la loro vita nella terra sono sempre puliti, mentre se io vado nell'orto anche solo 10 minuti, un quarto d'ora, poi mi trovo con le mani e magari anche le ginocchia sporche di terra. Ascolto per radio, grazie.
Grazie Franco, non dormiremo la notte per cercare ulteriori risposte a quelle che proveremo a dare adesso. Allora io direi, Tiziano, se sei d'accordo, proviamo a chiederlo a Serge Mislin, che è più, secondo me, più dentro nel settore.
Beh, sicuramente sono più esperti di me. Anch'io mi sporco le mani e non ho mai notato che i lombrichi sono puliti.
No, in effetti se ci pensiamo sono belli lucidi, ma deve essere che sono a livello di pelle, come possiamo definirla?
Mi fa la toilette tutti i mattini probabilmente.
Dai Tiziano, serio.
No, se il professor Barca non mi smentisce, perché l'esperto di lombricologia sarebbe lui forse. No, però penso che sia semplice. Quando si prende in mano il lombrico, le mani restano praticamente impregnate di muco, cioè il lombrico, anche perché non ha un vero pelame, non ha una pelle dura, ha una pelle molto delicata, e dunque per difendersi dai batteri, dalle muffe, e anche per difendersi eventualmente da parti del terreno che sono dure, sviluppa questo muco che gli permette di scivolare nelle gallerie, di proteggersi nello stesso momento, ecco, da eventuali microparassiti.
Perfetta la risposta, sicuramente ha soddisfatto Franco. C'è Bianca in linea, buongiorno signora.
Buongiorno, buongiorno, senta, io... Buongiorno.
Bianca, io le devo chiedere di abbassare il volume della sua radio, di ascoltarci dal telefono. Ah, perfetto, ancora meglio, grazie.
Allora, il mio
prego.
Problema è... No, non è un problema. Comunque, buongiorno. Allora, ho comprato una pianta di limone, una piantina alta 30 centimetri circa, piccola. C'ha tantissimi limoni. Ora, questi limoni sono troppi per me. Devo toglierli qualcuno o no?
Secondo
sì,
me...
Signora,
può... sì, vai Alfredo.
Alfredo, vuoi rispondere tu?
Ok, sì. Beh, sì. Direi che se una pianta così giovane assolutamente ti toglierei, non
quanti,
ne lascerei al massimo. Ma ne lascerei un limone più o meno ogni 50-70 foglie, non di più.
Oh, un limone ogni... va bene, la ringrazio molto.
Grazie a lei Bianca.
Buona giornata.
Una buona domenica a lei. E allora leggo un messaggio che è arrivato da parte di Matteo. Caro maestro Mislin, sono stato tuo allievo a Viganello 40 anni fa. La tua passione per i serpenti ha contribuito a farmi intraprendere la strada della biologia. Abbiamo invitato Greg qui in Mesolcina per educare i nostri ragazzi. Un saluto, Matteo. Queste sono le cose belle, Serge.
Sì, veramente, questo ritorno vuol dire che il lavoro ha fruttato.
Tanto duro lavoro, un andare oltre al dovuto, perché di questo si parla, un andare oltre, però quando già solo un allievo diventa biologo e poi lui stesso riesce a fare passare questo amore nei confronti della natura ad altri ragazzi, obiettivo raggiunto.
Sì, in effetti ho anche un altro ragazzo che è venuto a trovarmi tempo fa, mi ha detto: sai maestro, adesso sono io che vado nei giardini a togliere gli scorsoni, le natrici, no? Quando mi chiamano. E questo è il fatto, uno non vive in eterno, noi dobbiamo tramandare qualche cosa di positivo, di costruttivo e che si evolva, che non rimanga lì granitico, fermo, no? C'è questa evoluzione, questa continuità che è la base di tutto.
E certo, e Nico, tu sei un esempio, un vero esempio di ragazzo appassionato della natura, di casa sua, dei boschi che sono intorno a noi. È vero, siamo ad Astano ed è facile trovare i boschi in cui andare, osservare e cercare, scoprire gli animali, ma non soltanto, anche scoprire il proprio territorio. Dunque, prima ho fatto una piccola passeggiata partendo dall'Elvezia, sono arrivata al laghetto di Astano, ho continuato, sono arrivata verso il confine e ho visto che c'era un cartello. Torbiera. È vero, c'è una torbiera?
Sì, diciamo, è una piccolissima torbiera situata nella zona di Erbagne, che è dichiarato comunque biotopo di importanza nazionale, la torbiera più a sud di tutta la Svizzera. E è interessante anche notarne l'uso storico, cioè un tempo veniva estratta la torba proprio in tutta la zona di Erbagne finché non è appunto stata posta poi sotto protezione, diciamo, e questa torba che veniva estratta dopo aver mineralizzato appunto le zone di torbiera veniva poi venduta trasportandola via Luino addirittura a Milano. Diciamo è uno dei piccoli ambienti che abbiamo ad Astano, ce ne sono molti altri, ed è un ambiente che è tutelato perché ha condizioni molto particolari ed estreme, cioè è un ambiente che dovrebbe essere potenzialmente privo di sali minerali, oligotrofico si direbbe in termini tecnici, con pochissimo ossigeno e anche acido, molto acido. Quindi sono poche le specie che riescono a sopravviverci e per questo sono molto rare, anche perché minacciate da quello che è il riscaldamento climatico, ad esempio, perché l'evaporazione dell'acqua dalla torbiera, visto che è una componente fondamentale l'acqua. L'acqua solo piovana, tra l'altro, per questo povera anche di minerali, non è alimentata da falde come altri ambienti, ma è proprio... Si viene a creare una torbiera alta soprattutto in seguito all'interramento di uno stagno e dunque su un suolo impermeabile, quindi abbiamo solo acqua appunto piovana che se evapora permette all'ossigeno più facilmente di arrivare in quelle zone che prima non si decomponevano e quindi ne provoca appunto il deterioramento. Per questo sono state poste anche sotto tutela, proprio perché hanno condizioni particolari, con specie molto particolari dall'altra parte perché sono già ambienti a rischio, anche se importanti hotspot appunto di biodiversità.
Sei sicuro di aver solo 20 anni?
In realtà appunto la torbiera di Astano è stata posta sotto tutela nel 92, se non erro, e in seguito ha dovuto subire diverse misure di tutela, appunto, proprio perché è un po' minacciata. È stata posta una nuova briglia nel 2017 per cercare di contenere l'acqua e tuttavia ogni anno necessita di continui interventi di sfalcio perché tende ad essere invasa da altre specie erbacee come la molinia e Prunus serotina, che tendono a minacciare la componente fondamentale di una torbiera, che è lo sfagno, che è una sorta di muschio, diciamo. Comunque, per quanto riguarda Astano, non abbiamo solo la torbiera come ambiente umido, ma abbiamo appunto il laghetto, che anche quello è stato nominato comunque un sito di importanza cantonale per la riproduzione degli anfibi. Abbiamo l'Isora, che è nel tratto a monte del laghetto, il fiumiciatolo Risora, nel tratto a monte è stato rinaturato di recente, e poi abbiamo il biotopo di Cimavalle, questo per quanto riguarda gli ambienti umidi. E poi abbiamo invece boschi con faggete, alcune zone a conifere e poi fondamentalmente margini boschivi e pascoli e campi coltivati, nonché la zona urbana. E tutti questi ambienti dal punto di vista ornitologico sono molto interessanti perché attraversandoli durante una passeggiata e nelle quattro stagioni si possono osservare delle specie abbastanza caratteristiche, diciamo.
Quali?
Allora, partendo dal bosco potremmo citare come specie molto comune le cince, troviamo ad Astano tutte le cince fondamentalmente che si possono appunto incontrare in Canton Ticino. Addirittura cincia dal ciuffo e cincia mora, probabilmente anche come nidificanti. Queste ultime due specie sfruttano proprio queste conifere spesso piantate per nidificare appunto. Poi abbiamo, per quanto riguarda i margini boschivi, con margini boschivi si intende una zona strutturata che costituisce una zona di transizione tra l'altro tra bosco e spazio aperto, ed è quindi molto importante ad esempio per lo zigolo nero, che è una specie forse un po' più particolare. Si può sentire spesso il canto soprattutto appunto già da febbraio, ma verso la primavera, e che fondamentalmente come zigolo è giallo con però alcune strisce nere molto caratteristiche sul capo, e che necessita proprio di zone agricole e anche di vigneti ed esposte a sud, e questo fondamentalmente rende ad esempio la zona di la costa, in realtà quindi un po' fuori Astano verso Sessa, ma anche la zona di Erbagne delle regioni ottimali appunto per potenzialmente anche nidificare, anche se non ho una testimonianza diretta di una nidificazione. E poi, se possiamo continuare su diciamo gli altri ambienti citati, abbiamo ancora le zone urbane, che è importante ricordare perché ad Astano ospitiamo ad esempio sulla chiesa di San Pietro e Paolo una colonia di rondoni comuni, oppure ancora la masseria Gösteli nella zona sempre di Erbagn, che ospita le rondini. Anche le rondini hanno bisogno un po' dell'interazione con l'uomo per trovare delle zone in cui nidificare. Tra l'altro il nido viene costruito percorrendo 200 km in volo solo per portare i pallini di fango che sono necessari a formare appunto la propria casa. E zone urbane, stavo dicendo, però anche zone agricole la rondine ha bisogno nel complesso, proprio per alimentarsi da una parte, ma anche per costruire la propria casa. E questo per quanto riguarda un po' i nidificanti più particolari, diciamo, che abbiamo ad Astano.
Posso adottarti? Sei bravissimo, anche perché sei proprio appassionato di casa tua, ma soprattutto della natura. E quindi vedevo anche Serge Mislin, il professore, il maestro, che faceva di sì con la testa, insomma, continuava ad ascoltarti con grande piacere e grande passione. Quindi Serge è un bravo ragazzo che sicuramente ha imparato la lezione, ma la lezione, al di là della lezione, è andato oltre lui.
Sì, sono contento che sia andato oltre, sono contento che abiti ad Astano, perché Astano, il laghetto di Astano, ha un grosso problema con gli uccelli non autoctoni, vuol dire non nostrani, che si sono insediati da noi nel cantone e che diciamo creano, secondo me, adesso in questi anni di osservazione, esperienza anche sugli anfibi, creano grossi problemi anche al laghetto di Astano.
È arrivato, a proposito di laghetto, è arrivata una fotografia, Serge, di Lorenza, una bellissima fotografia, tra poco ve la faccio vedere. Io, appassionata fotografa di paesaggio e, se capita, anche di animali, ma con poca pazienza per gli appostamenti, ho avuto una botta di fortuna, scrive così, e c'è, penso, posso praticamente essere sicura di dire che è una natrix, dunque è una natrix che si sta pappando un pesce. E quindi è sicuramente una grande botta di fortuna quella che ha avuto Lorenza.
Sì, perché sono animali molto schivi che non amano esporsi, anche perché appunto hanno poche difese. Le natrici poi sono queste bisce d'acqua, ne abbiamo due tipi in Ticino, e la loro unica difesa è la fuga praticamente in acqua. Perciò ha avuto una gran fortuna, sono contento che sia capitato.
Io sono contenta di essere qui quest'oggi ad Astano e vi ringrazio di esservi messi a disposizione per raccontarci del vostro territorio, delle vostre grandi passioni, a partire da Giada. Grazie Giada per essere stata con noi, buona fine di scuola, perché insomma mancano pochi mesi, e poi buon futuro.
Grazie mille a voi dell'invito.
Grazie anche al tuo maestro, e quindi Edoardo Barca, grazie per essere stato qui questa mattina.
Grazie a voi, una buona giornata.
Nico Spinelli, ci vedremo a breve quando sarai diventato professore in biologia o in ornitologia o qualcosa del genere.
Grazie mille, grazie per l'invito.
Grazie a te di essere arrivato oggi, grazie a Serge Mislin che in tanti hanno voluto ricordare con la sua classe dedicata, aula dedicata ai serpenti. Grazie Serge e a una prossima volta.
Grazie a voi, molto volentieri.
E io ringrazio tutti voi che avete ascoltato L'Ora della Terra questa domenica mattina. Avete sentito un po' di rumori, rumore di sedie che si spostavano, perché a un certo punto mi sono girata, Tiziano anche tu hai visto, si è riempito l'Elvezia, non si capisce come sia possibile, anzi forse un'idea posso averla. Si è riempito l'Elvezia perché tra pochissimo parleremo di Astano e lo faremo proprio in diretta da qui, e quindi sono già arrivati gli ospiti di questa domenica popolare in diretta da Astano. Visto che abbiamo ancora pochissimi secondi, direi, visto che avete fatto il vostro piccolo rumore per sedervi, avete spostato le sedie, adesso un bel applauso a tutti voi. Tra pochissimo la domenica popolare.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch